energia con le prese di idrogeno e le elettroni circolanti,
alla fine determinano la comparsa di un fenotipo di tipo maschile o di tipo femminile. Allora, questo abbiamo visto in generale, e adesso vediamo che cosa significa questo effettivamente, quali modelli anche sono stati utilizzati per capire che cosa succede a livello cerebrale, che è la cosa che ci serve a noi per capire come si possono essere sviluppati dei circuiti che vanno a controllare dei comportamenti dimorfici che già sappiamo esserci, per esempio il comportamento di riproduzione riproduttivo dei roditori, così differenziato con il maschio che sviluppa il comportamento di monte e la femmina che sviluppa il comportamento di lordosi. Innanzitutto c'è questa sottile distinzione tra dimorfismi e diergismi. Quando è che si usa il termine dimorfismo e quando è che si usa il termine diergismo? Allora, il termine dimorfismo si usa quando noi abbiamo delle differenze nelle strutture. Per esempio, prendiamo il bacino, c'è un bacino di tipo femminile che è più largo, più basso, e c'è un bacino di tipo maschile che è più stretto, più alto. Questo è un dimorfismo. Quando invece noi abbiamo delle differenze nel funzionamento di una certa struttura, cioè differenze sessuali, parliamo invece di diergismo. Ovvero, io ho la stessa struttura, lo stesso circuito nervoso, per esempio, che funziona per controllare una certa cosa nel maschio e un'altra cosa nella femmina. Poi magari vedremo degli esempi di questo. Quindi di base io ho la stessa struttura, in sostanza, che però se si trova nella femmina fa una certa cosa, controlla qualche cosa, se si trova nel maschio ne fa un'altra. Le differenze, inoltre, possono anche essere legate al momento funzionale della gonade. Questo avviene soprattutto nella femmina, perché nella femmina la gonade non è sempre nello stesso stato, dal punto di vista endocrino, ma ha dei momenti in cui produce tanti estrogeni, dei momenti in cui produce tanto progesterone, dei momenti in cui non produce né estrogeni né progesterone, e di conseguenza anche nel sangue circolante noi abbiamo la stessa cosa, cioè abbiamo la produzione dei momenti in cui ci sono dei picchi nei livelli di estrogeni e dei momenti in cui ci sono delle cadute. Queste variazioni al contenuto degli ormoni circolanti, se noi abbiamo delle strutture che sono monodipendenti, possono indurre delle variazioni in queste strutture. Possono, non è che sia obbligatorio, però possono indurre delle variazioni. E quindi, per esempio, noi possiamo vedere delle differenze tra maschio e femmina, se noi prendiamo la struttura nella femmina in un certo momento del ciclo, magari in un altro momento la differenza non la vediamo. E mettendo assieme queste cose, cioè, diventa chiaro che gli ormoni sessuali, cioè quelli che noi abbiamo definito androgeni ed estrogeni e progestinici, devono svolgere un ruolo preminente nel determinare queste differenze, siano queste delle vere differenze basate su dimorfismo, siano queste invece delle differenze funzionali basate su diergismo. E qua abbiamo questo schema che cerca di mettere assieme diverse cose, ma soprattutto quello che è importante, poi questo schema ve lo potete vedere per bene sulle dispense, ma direi che è la cosa interessante che sta venendo fuori, come vi dicevo l'altra volta, come una specie di nuova scoperta, è perché mettersi a studiare le differenze sessuali. Al di là di noi che siamo un pochino bacati in testa, ci interessa il comportamento e quindi siamo così delle persone un po' strane che vogliamo capire quali sono i meccanismi che stanno alla base del comportamento, ma qual è il motivo vero che si può spingere e può anche spingere gli altri, per esempio, a finanziarsi le ricerche sulle differenze sessuali? Il punto è che sempre di più nella vita della nostra specie, ma anche in quella di specie animali che magari sono importanti dal punto di vista economico perché servono a fare carne, tanto per dirne una, si capisce che ci sono delle fondamentali differenze tra i due sessi in cose come la capacità di reagire alle malattie, l'incidenza di alcune malattie neurodegenerative, la risposta in termini di resistenza alla tossicità di certe sostanze, la risposta a certi medicinali. E quindi lo studiare le differenze sessuali e i meccanismi che portano alle differenze sessuali, oggi come oggi, è molto importante in medicina per cercare di capire perché ci sono più ammalati di Alzheimer che sono donne rispetto agli uomini, perché questo è un problema, perché le donne poi per di più vivono più a lungo degli uomini, quindi è un problema che pesa sulle casse dello Stato. Quando c'è una donna che ha l'Alzheimer e non ha il marito che la guarda, è evidentemente un problema che diventa un problema di tutti quanti, perché qualcuno deve pagare per le cure a questa persona. E quindi vogliamo capire perché le donne sono più esposte all'Alzheimer dell'uomo, viceversa perché gli uomini sono più esposti al Parkinson delle donne e così via. Quindi intanto ci sono queste problematiche che sono anche puramente economiche, cioè cercare di capire come prevenire, e quindi dobbiamo capire quali sono i meccanismi che stanno alla base per prevenire. E poi più e più si va avanti, più si cerca di dare delle cure, per esempio, per malattie ad ampio spettro, sto parlando, non semplicemente per malattie nervose, delle cure che siano indirizzate addirittura alla singola persona, ma a questo punto se noi possiamo fare delle categorie, per esempio uomo o donna, ma se pensiamo in termini veterinari, che so io, vacca e toro, diventa importante, interessante capire se dando una certa dose di medicinale a un certo sesso abbiamo lo stesso effetto che dando il doppio della dose all'altro sesso. E quindi c'è in effetti tutto un movimento anche economico che sta sotto allo studio delle differenze, anche e soprattutto cerebrali, tra i due sessi, in particolar modo nella nostra specie. Quindi questo che era un argomento, e quando ho cominciato tanti anni fa a frequentarlo era assolutamente un argomento di nicchia, non gliene fregava niente a nessuno, adesso sta diventando invece un qualcosa di importante e anche vendibile sul mercato in qualche modo. Allora, qua abbiamo alcuni esempi di dimorfismi fenotipici che sono in qualche modo estremi, per esempio qua vedete questi leoni marini in alto, dimorfismi di dimensione, quasi il maschio che è circa 3 volte in peso e anche proprio in stazza quello della femmina. Allo stesso modo negli uccelli è molto frequente questo tipo di dimorfismo, cioè come una livrea particolarmente sgargiante nel caso del maschio, non so se riuscite a vedere, questa è la femmina, è grigia e quindi si mimetizza molto, mentre il maschio ovviamente è meno visibile. Poi nel caso degli uccelli c'è anche il dimorfismo molto forte nel canto, normalmente è il maschio che canta, e quindi tra livrea e canto in qualche modo si fa un po' di pubblicità. Allora, qua c'è una specie di riassunto così molto, molto poco approfondito di quelli che sono i dimorfismi sessuali che noi possiamo trovare più facilmente. Vabbè, abbiamo il dimorfismo di base, quello cromosomico, che nel caso dei mammiferi porta una coppia di cromosomi diversa, che individua il maschio, quindi XY, mentre la femmina si dice che è omogametica, nel senso che ha la produzione di cellule uovo che hanno sempre lo stesso corredo, e quindi nell'individuo adulto intero, diciamo, non nella cellula uovo, abbiamo XX. E poi, come ovvio, come abbiamo detto, abbiamo la controparte in termini di gonadi, il testicolo del maschio e l'ovario della femmina. Abbiamo la controparte in termini di ormoni circolanti, gli androgeni sono molto più alti in circolo nei maschi che nelle femmine, viceversa gli estrogeni. Abbiamo questa sottile differenza a livello di ormoni ipofisari come l'LH, che per esempio si presenta tonico, cioè con un livello che non cambia mai nel maschio, mentre si presenta fasico, cioè con dei picchi e delle cadute nella femmina. Notate che non è detto che il tonico e il fasico corrispondano al fatto che uno è più basso e l'altro più alto, questo capita nei mammiferi, negli uccelli capita esattamente il contrario, i maschi hanno più LH delle femmine, ma anche negli uccelli l'LH è stabile, nei maschi invece varia a picchi nelle femmine. Questo su, poi vedremo che queste sono delle regole generali che magari hanno alcune eccezioni. Poi abbiamo dei dimorfismi che si vedono proprio all'esterno, nel senso che sono quelli che influenzano la struttura del nostro corpo e fanno sì che quando noi vediamo una persona a distanza di 50 metri ci facciamo già un'idea se è un uomo o una donna, anche se è vestito esattamente allo stesso modo. E sono lo scheletro, in particolar modo il bacino e il cranio, da cui, come dicevo prima, nella donna il bacino è più basso e largo, il che significa che le anche sono più pronunciate nella donna, in media poi ovviamente, e quindi significa anche che i femori sono portati con un angolo diverso, il che significa che le donne camminano in maniera diversa dagli uomini, appunto. Il cranio ha delle differenze in alcuni punti, in alcuni prominenti. La distribuzione dei peli, come è abbastanza ovvio, la distribuzione delle masse muscolari, la distribuzione del tessuto adiposo, che sono tutte cose che formano quella roba che noi diciamo il corpo e che è quello che ci permette appunto di individuare in tempi abbastanza rapidi se chi ci sta di fronte è un maschio o una femmina. Salvo poi avere dei ripensamenti in certi casi, ma questo perché ovviamente si tratta di un fenomeno, cioè la costruzione del corpo è un fenomeno che dipende non da un gene, non dipende, ma dipende da una miriade di geni, ognuno dei quali viene espresso con una curva a campana, e quindi alla fine noi abbiamo tutta una sommatoria di caratteri medi che ci individuano quella che nella nostra testa è la donna media e l'uomo medio, ma ovviamente siccome sono caratteri con la distribuzione abbiamo sempre gli individui di un sesso che hanno invece una prevalenza di caratteri dell'altro sesso. E poi infine, e questa è la parte più dura da far accettare alle persone normali, abbiamo dei dimorfismi anche nelle quelle che sono le attività cerebrali e le attività comportamentali. Vi dicevo l'altra volta, se non mi sbaglio, questa è la parte più dura da accettare, perché per tanti anni abbiamo dovuto lottare per dire che siamo uguali e poi a questo punto diciamo che siamo diversi, ma di fatto il problema dell'uguaglianza, secondo me, è il fatto di dare a tutti le stesse opportunità. Poi ognuno queste opportunità se le sfrutta per come è capace. E ovviamente l'importante è che gli uomini e le donne abbiano le stesse opportunità in campo lavorativo, in campo intellettuale, eccetera. Poi ognuno, secondo le sue attitudini, eccellerà o meno in un certo campo. E su questa storia dei dimorfismi cerebrali, diciamo che un grosso aiuto sta venendo fuori dalle tecniche di imaging, che sono queste tecniche che ci permettono di vedere in qualche modo, che non vi sto a spiegare perché è troppo complicato da spiegare in poco tempo, però ci permettono di evidenziare con una struttura grafica di questo genere, cioè si vede qua, si vede una sezione virtuale di encefalo, una sezione trasversale, e le aree arancioni, rosse o gialle indicano aree di attivazione. Allora, qua vedete che sono due individui, uno maschio e un uomo e una donna, che sono impegnati nella lettura, e vedete che durante la lettura il maschio, l'uomo utilizza solo un emisfero e la donna ne utilizza due. Quindi c'è una forte differenza nel funzionamento per capire. Quindi per decodificare quello che è letto, la donna utilizza i circuiti che risiedono nella stessa regione, perché siamo sempre nel lobo frontale, però risiedono in maniera bilaterale nei due emisferi, invece l'uomo utilizza solo un emisfero. E quindi diciamo che queste tecniche di imaging, che sono così impressionanti da vedere, ci aiutano molto a far capire che ci sono delle differenze nelle attività cerebrali. Allora, andiamo al modello roditore, che è sicuramente il modello più studiato dal punto di vista sperimentale, che quindi ci permette di giocare di più con i vari fattori e di capire meglio quello che capita. E vediamo un pochino che cosa capita, in questo caso nella cavia, quando noi giochiamo un po' con le gonadi. Allora, questi sono gli individui normali e stiamo a vedere il comportamento tipico della femmina, cioè il comportamento di lordosi. Femmina normale presenta la lordosi, maschio normale non presenta la lordosi. Questa è, diciamo, la situazione di partenza. Esiste un periodo della vita in cui l'esposizione agli ormoni, soprattutto agli ormoni sessuali, determina una alterazione permanente dei circuiti nervosi. Basta che noi siamo esposti agli ormoni in quel periodo lì, e poi anche se togliamo quel tipo di ormoni durante il resto della vita, i nostri circuiti vengono indirizzati in maniera permanente. Se vi ricordate, l'altra volta vi ho fatto vedere quell'esempio grafico di neuroni che crescono, i neuriti che crescono con una velocità diversa a seconda delle condizioni ormonali in cui si trovano. Questo periodo della vita si chiama periodo critico. E il periodo critico è assolutamente specie specifico e ormone specifico. Quindi va studiato modello per modello. Non è qualcosa che noi possiamo generalizzare. Per cui, per esempio, negli uccelli, nei galliformi, il periodo critico è un periodo che si svolge durante la vita embrionale, a circa 2/3 della vita embrionale. Nei roditori il periodo critico è la prima settimana di vita. Nell'uomo il periodo critico si estende per 4 anni. Quindi ci sono delle differenze notevolissime. Allora, qua abbiamo una femmina genetica trattata con androgeni nel periodo perinatale, quindi nel periodo critico, prima settimana di vita. Se mi accosta quella porta?
Ah. Spero di aver abbandonato un po'.
Allora, una femmina trattata con androgeni nel periodo perinatale, nei confronti della lordosi cosa succede? Non presenta lordosi, quindi è defemminilizzata. Cosa succede al maschio se noi lo castriamo, cioè eliminiamo la fonte primaria di androgeni togliendogli la gonade? Succede che questo maschio, castrato al giorno 1, quindi in questo periodo di prima settimana di vita, mostra lordosi. Quindi, che cosa significa? Significa che questi due esperimenti ci dicono che gli androgeni svolgono un ruolo di defemminilizzazione del comportamento di lordosi. Cioè, vedete che qua noi non parliamo di estrogeni. Noi stiamo parlando semplicemente di dare androgeni alla femmina e la rendiamo non più femmina dal punto di vista del comportamento di lordosi, di togliere androgeni al maschio e di renderlo femmina dal punto di vista del comportamento di lordosi. Quindi, in questo caso, noi deduciamo che gli androgeni hanno un effetto defemminilizzante, che è una cosa diversa dal dire che hanno un effetto mascolinizzante, ovviamente, perché noi stiamo analizzando le cose separatamente. Per quanto riguarda la lordosi, il comportamento di lordosi si sviluppa in assenza di androgeni. Vorrei solo farvi notare che questo individuo qua, che sviluppa la lordosi, non ha tanti estrogeni come questo individuo qua, evidentemente questo è un maschio e quindi ha il testicolo, aveva il testicolo, ma sicuramente non ha l'ovaio, e questa è una femmina. Quindi evidentemente lo sviluppo del comportamento di lordosi non dipende dagli estrogeni, ma dipende da un effetto negativo degli androgeni. Quando ci sono non si sviluppa, quando non ci sono si sviluppa. Guardiamo che cosa succede invece al comportamento, quello cosiddetto maschile. Dipende da un effetto negativo degli androgeni, nel senso che quando non ci sono si presenta la lordosi, quando ci sono viene impedita la presenza di lordosi. La mancanza di androgeni fa sviluppare il comportamento di lordosi. Vediamo che cosa succede invece al comportamento di monta o copula, che è quello tipico del maschio. Allora, il maschio ha questo comportamento e siamo tutti d'accordo. Nel ratto, stiamo parlando di ratto qua, la femmina in realtà spontaneamente ha entrambi, cioè ha, ce l'ha e non ce l'ha. Quindi la femmina ha sia il comportamento di lordosi, sia in determinati momenti con determinate stimolazioni, può anche tentare di montare altre femmine. Quindi questo comportamento risulta ambiguo, nel senso che il maschio ce l'ha sicuramente, la femmina molto spesso non ce l'ha, in certe condizioni può avercela. Cosa succede alle femmine trattate con androgeni nel periodo perinatale? Le femmine trattate con androgeni nel periodo perinatale mostrano decisamente il comportamento di monta. Addirittura queste femmine, quando sono adulte, proprio si comportano come maschi e tentano di montare tutte le femmine quando sono in estro. Cosa succede ai maschi se ricastriamo al primo giorno di vita, cioè togliamo la fonte di androgeni? Perdono il comportamento di monta. Quindi il comportamento di monta dipende dalla presenza di androgeni. Se noi diamo androgeni alla femmina, compare e si stabilizza in maniera permanente il comportamento di monta. Se noi togliamo gli androgeni al maschio, questo comportamento non c'è. Vi ricordo che qua noi stiamo facendo, è un esperimento, sembra semplice, ma il comportamento ovviamente noi andiamo a guardare nell'animale adulto, che nel ratto significa 2 mesi dopo il fermento. Quindi è un comportamento che risente di un'azione a lunghissimo termine degli steroidi. Non è che noi togliamo la gola e andiamo a vedere l'indomani che cosa succede, o mezz'ora dopo che cosa succede. Noi andiamo a vedere che cosa succede 2 mesi dopo. Quindi è uno di quegli effetti che io veramente, siccome ho passato la settimana, il weekend a rimettere a posto le lezioni, non mi ricordo più, ma abbiamo già parlato l'altra volta di effetti attivazionali e organizzazionali, no? Quindi questo è un effetto chiaramente di tipo organizzazionale, sia quello di prima che questo. Allora noi abbiamo queste due cose, che la lordosi si sviluppa naturalmente quando non ci sono androgeni. Invece, la monta ha bisogno di androgeni per svilupparsi. E questo in qualche modo indipendentemente dal sesso. Cioè questa è la cosa interessante, che noi possiamo revertire il sesso comportamentale con un trattamento embrionale in un momento appropriato, che è il periodo critico. E questo direi che è la cosa importante, perché ci svincola in qualche modo il comportamento dal genotipo, perché è chiaro, nella sequenza normale il genotipo mi influenza la gonade mi influenza lo sviluppo di un certo comportamento. Ma se io semplicemente altero la funzionalità della gonade, quindi lascio da parte il senso genetico, quello sta sempre lì, se io altero la funzionalità della gonade, vado ad alterare il fenotipo comportamentale. Quindi significa che il fenotipo comportamentale non ha una dipendenza dai geni direttamente, ma dipende dall'ambiente ormonale. E questo è importante, perché significa che noi non siamo uomini e donne a livello di comportamento cerebrale perché abbiamo quei cromosomi lì, ma perché durante la nostra vita siamo stati esposti ad un certo ambiente ormonale. Significa che se c'è qualcuno che ci ha alterato questo ambiente ormonale, sia in maniera surrettizia, come facciamo noi con i ratti tagliando e dando delle cose, sia in maniera magari un po' diversa, per esempio l'esposizione a determinati ambienti, stimolazioni, eccetera, questo può avere una profonda influenza sul nostro stesso comportamentale. Non è una cosa da poco. Sganciare il nostro fenotipo comportamentale maschio o femmina da quello che è il genotipo. Questi esperimenti ci dicono esattamente questo. Il fenotipo comportamentale dipende dall'ambiente ormonale. Poi l'ambiente ormonale dipende dalla genetica, ma se noi alteriamo semplicemente l'ambiente ormonale senza alterare la genetica, noi otteniamo dei cambiamenti irreversibili nel comportamento.
Quindi la trattazione fatta in che periodo?
Primo giorno di vita. Che non è una cosa facile, per una cosa più banale che voi potete, che possiate immaginare, e che quando si interviene sul piccolo, quando poi lo si rimette presso la mamma, ha perso gli odori giusti e molto spesso la mamma se lo mangia. Quindi bisogna utilizzare alcuni accorgimenti per evitare che capiti questo, altrimenti un'opera a 10 animali e poi ne sopravvive uno.
Ma anche per gli ormoni, cioè gli androgeni che sono iniettati?
No, perché proprio il discorso, poi lo vedremo più avanti, c'è un discorso che quando tu togli il piccolo dal nido, quando lo rimetti dentro la mamma gli dà più cure, e questo noi oggi sappiamo che ha altre influenze. Il problema è che quando tu invece di fare un'operazione chirurgica, poi lo devi disinfettare, gli devi dare dei punti, poi siccome i tessuti sono molto molli, di solito si usa una specie di colla di gelatina per incollare la cute. Tutto questo ha un odore e va a coprire gli odori del cucciolo, e molto spesso la mamma non lo riconosce, lo riconosce come una roba estranea nel nido e se lo mangia. Allora, se vi ricordate quello che abbiamo detto l'altra volta, no? Allora, geni, gonade, comportamento. I geni, è stato identificato un gene, uno solo, mentre se ne aspettavano parecchi di più. È stato identificato un gene che è situato sul cromosoma Y e che è responsabile della determinazione del sesso maschile. Questo gene è stato identificato in tutti i mammiferi, però la sua funzione è stata studiata a fondo solo nei roditori, quindi rimane sempre il dubbio che magari in altre specie, inclusa la nostra, non ci sia solo questo gene a operare in questo modo, ma ce ne possono anche essere altre. Però nel modello di studio, che è quello del mammifero, in realtà questo gene SRY, che significa semplicemente Sex Determining Region Y, SRY, Y sta per il cromosoma Y, è il gene che mi determina la formazione del sesso maschile, in quanto promuove la produzione di ormone antimilleriano che va a far regredire i primordi delle tube e quindi mi orienta tutta la costruzione dell'apparato genitale in senso maschile piuttosto che in senso femminile, evoluzione in senso femminile che avviene per la mancanza di questo gene, che giustamente nelle femmine che sono XX, ovviamente essendo questo un gene presente solo sul cromosoma Y, non ce l'hanno. Quindi a questo punto il dogma standard che abbiamo visto l'altra volta lo possiamo rivedere in questo modo: il cromosoma Y attraverso l'espressione del gene SRY determina la formazione del testicolo, il quale rilascia testosterone, tanto per andare al sodo, anche altri androgeni, ma rilascia testosterone, questo raggiunge l'enceto in via di sviluppo e mi determina le differenze sessuali. Perché abbiamo visto che è il testosterone importante. In questi due esperimenti che abbiamo visto prima non abbiamo parlato di estrogeni, abbiamo parlato di assenza o presenza di testosterone. E giocando solo sull'assenza o la presenza di testosterone, noi otteniamo delle femmine fenotipiche o dei maschi fenotipici come comportamento sessuale. Quindi diciamo che questo approccio porta a dire il testosterone è la molecola importante. Va bene, quindi questo qui abbiamo visto. Allora, qua abbiamo una riorganizzazione della figura che abbiamo già visto. Abbiamo il cromosoma Y che ha il suo gene SRY che porta, facendo sviluppare la gonade in senso maschile, alla produzione di testosterone, e qua abbiamo qualcosa che non abbiamo ancora detto e cominciamo a dire adesso. Il testosterone, l'avete visto l'altra volta, può essere metabolizzato in due modi: può dare da un lato con l'aromatasi, può dare l'estradiolo, e invece con la reduttasi può dare il DHT, che è un androgeno ancora più potente del testosterone. Allora, quello che noi sappiamo, cercherò di spiegarmi mano a mano, è che mentre la mascolinizzazione del corpo dipende dagli androgeni, quindi se noi diamo DHT mascolinizziamo il corpo, tanto per dire questo qui il governatore della California quando faceva Mr. Muscolo e probabilmente si riempiva di androgeni, dall'altro lato invece la conversione del testosterone in estradiolo è il vero motore di quei fenomeni che abbiamo visto prima, cioè di mascolinizzazione o defemminilizzazione dell'encefalo. E questo porta a un effetto paradosso. In effetti, quegli esperimenti che vi ho fatto vedere prima, in realtà possono essere mimati anche dando invece degli androgeni delle elevate quantità di estrogeni in circolo. Allora, che gli estrogeni siano ormoni femminilizzanti tutti lo sanno, però quando si mettono in certe condizioni sperimentali, dandoli in alte dosi, diventano mascolinizzati. E questo in effetti, quando io ho cominciato a studiare biologia, mi ricordo alla professoressa di istologia, che è l'unica che ci ha spiegato qualche rudimento di endocrinologia, all'epoca mi parlava di questo effetto paradosso e nessuno sapeva spiegarselo, perché l'aromatasi, come enzima, è stato scoperto negli anni 70, io mi sono iscritto nel 69, ho perso questo pezzo di storia, me la sono scoperta dopo. E quindi c'era, prima degli anni 70, prima della scoperta di questo ruolo dell'aromatasi, c'era questo problema, di questo effetto paradosso, del fatto che entrambi, gli estrogeni e gli androgeni, alla fine producessero lo stesso effetto sui comportamenti. Oggi sappiamo che in realtà questo è legato al fatto che il testosterone si trasforma in estradiolo e dà questi effetti. Poi vedremo come.
Sì. Quindi somministrando grandi dosi di estradiolo che ha lo stesso effetto che ha
di mascolinizzazione o di defemminilizzazione. Sì. Allora, intanto, siccome siamo negli anni 2000 e non negli anni 70, oggi come oggi questi problemi si affrontano con l'ingegneria genetica. Allora, una volta che uno ha isolato il gene, la prima cosa che fa, se c'è il laboratorio giusto ovviamente, è quello di fare dei mutanti genetici, dei mutanti che magari non hanno quel gene espresso. Ora, adesso vorrei farvi solo un piccolo inciso su questo, perché mi sentirete dire abbastanza spesso questa tecnica, che ovviamente è entrata in uso e si è diffusa moltissimo, anche perché fare dei mutanti in realtà è più semplice di quanto non sembri parlando. Diciamo che la tecnica dei knockout classici, che è quella di dire prendo il genoma e in qualche modo gli taglio via un gene, poi sto a vedere che cosa succede, è una tecnica che per i nostri scopi, cioè intendo limitarmi a quello che diciamo qua a lezione, è una tecnica un po' pericolosa, perché se io tolgo un gene fondamentale l'animale muore, non nasce, o se nasce dura pochissimo. Quindi, siccome noi siamo interessati al comportamento, non abbiamo la materia prima, muore l'animale, quindi non possiamo studiare nessun comportamento. Se l'animale sopravvive, questo significa che l'animale ha trovato una compensazione. E quindi, anche senza quel gene, assume una parte di funzione. Quindi quando noi vediamo un deficit funzionale, e li vediamo i deficit funzionali in questi animali, noi in realtà non sappiamo quanto di quel deficit funzionale è legato alla mancanza di quel gene, e quanto invece è dovuto a un effetto da un lato della mancanza e ad un effetto di compensazione, perché altri geni sono intervenuti per cercare di compensare quello che non c'è più e quindi non può svolgere la sua funzione. Quindi in realtà i modelli di animali knockout sono estremamente importanti per capire le malattie, perché il malato genetico funziona proprio in quel modo. Cioè, uno che nasce, poveretto, non produce quella tale proteina, ma continua a vivere, si riproduce, arriva magari anche fino a tarda età, e quindi evidentemente mette insieme tutta una serie di compensazioni nel suo organismo che gli permettono, sia pure con qualche deficit, di superare questa mancanza. Quindi questi animali knockout, se noi li vogliamo usare come modelli per le malattie, sono perfetti, perché noi facciamo proprio questo: ci manca quel gene e noi compensiamo. Se invece vogliamo usarli per studiare, per capire esattamente la funzione legata a quel gene, non sono tanto buoni, perché appunto io poi alla fine vedo una funzione di compensazione. Per questo motivo oggi si sta sviluppando un'altra tecnologia, che è quella dei mutanti condizionali. Sono degli animali che per un certo periodo di tempo esprimono tutti i geni, incluso quello che noi vogliamo togliere. Poi da un certo momento in avanti quel gene viene eliminato. Allora questo è un approccio più naturale, nel senso che è un approccio dove io per esempio lascio funzionare quel gene per tutto il periodo critico, quindi i miei circuiti si sistemano come si devono sistemare, poi glielo tolgo e allora vedo sì, a quel punto vedo cosa determina la carenza di quel gene. Adesso non sto a spiegarvi dal punto di vista della biologia molecolare come si fanno, però è possibile, questi sono interventi molto sofisticati, essenzialmente nel gene che mi interessa, davanti all'inizio e alla fine di questo gene, si mettono due sequenze segnali particolari che sono in grado di essere tagliate da una DNAsi batterica che normalmente non è espressa nell'animale, ma si mette anche nel corredo genetico dell'animale anche il gene per questa DNAsi e lo si silenzia, cioè si impedisce di funzionare. Per esempio gli si mette un repressore che funziona con un antibiotico, io continuo a dargli l'antibiotico, il gene è bloccato, non produce la DNAsi batterica e il mio gene target funziona. Quando decido io gli tolgo l'antibiotico, l'animale sblocca il gene della DNAsi batterica, questa va in produzione, una volta che è in produzione trova i siti di clivaggio, taglia il genoma e taglia via il gene. Da quel momento in avanti quel gene lì non c'è più, non funziona più. Quindi io però non è tanto semplice e non si può fare sempre, però può essere sia tessuto specifica, quindi per esempio posso far sì che solo una parte del corpo non esprima quel gene, sia tempo specifica, cioè da un certo momento in avanti faccio in modo che quel gene non venga più espresso. Questi sono dei modelli che ci danno maggiori informazioni. In questo caso però abbiamo un modello classico, tra parentesi i nomi che vedete qua sono dovuti al fatto che ho preso queste diapositive nella presentazione di una mia collega che si chiama Emily Riesman, che è quella che ha fatto questo lavoro, e lei ha messo i nomi dei suoi collaboratori, quelli che hanno in maniera specifica partecipato ai vari esperimenti e nella ripartizione. Allora, innanzitutto è stato provato che ci sono dei mutanti naturali, dei topi mutanti naturali, a cui manca il gene SRY. Questi topi, i maschi XY indicati con meno, il meno sta ad indicare che gli manca il gene SRY, questi maschi hanno le ovaie e hanno un fenotipo femminile. Quindi si è partiti da questa osservazione, no? Che mancando questo gene, in effetti i maschi hanno le ovaie e un fenotipo femminile, quindi hanno fatto dei topi variamente assortiti. Una volta che uno c'è il gene, oltre a toglierlo, il gene lo può anche aggiungere. Quindi io posso fare, per esempio, delle femmine XY più, cioè delle femmine che hanno, XX, non XY, delle femmine che hanno due cromosomi X, ma uno di questi due cromosomi X ha un pezzo in più che contiene il gene SRY. Se io faccio delle femmine di questo tipo, ho femmine con testicolo e con fenotipo maschile. Quindi questo, diciamo, è la conferma, la prova provata, che nei roditori, in particolar modo nei topi e nei ratti, il gene SRY determina lo sviluppo della gonade e che poi la gonade determina lo sviluppo del fenotipo comportamentale femminile o maschile. Sì. No, viene messo nell'uovo, nel momento subito dopo la fecondazione. E qua si vedono appunto, si vede dove è localizzato il gene SRY sul pezzo del cromosoma Y e qua si vede dove c'è la delezione, tanto non ci interessa. Allora qua appunto abbiamo le possibilità di incrocio che possiamo fare con questo tipo di cose e a questo punto quello che noi possiamo avere sono gli animali XX, che sono delle femmine, ovviamente, gli animali XY meno, cioè maschi genetici che non hanno il gene per SRY, che sono anche loro delle femmine, le femmine XX più SRY, che sono dei maschi, e i maschi XY meno, a cui è stato aggiunto di nuovo l'SRY, che sono di nuovo dei maschi. E questa è la conferma finale, cioè l'XY- è una femmina, se io all'XY- ci aggiungo il gene SRY, riottengo un maschio. Questo cosa ci serve? Ci serve perché quando noi andiamo ad analizzare determinate cose in questi animali, noi possiamo stabilire se le differenze che vediamo sono legate a un effetto cromosomico oppure se sono legate al singolo gene, cioè al gene SRY. Per effetto cromosomico intendo geni che non sono l'SRY e geni che potrebbero essere, per esempio, nella parte comune. Voi sapete che il cromosoma X e il cromosoma Y hanno una parte omologa e una parte che invece diverge. E allora, come vedete qua, se noi vediamo delle differenze, qua vedete, e questo è un grafico ideale, cioè un grafico che noi dobbiamo poi confrontare nel vero esperimento. Voi troverete qualche lavoro che coinvolge appunto l'uso di questi animali, allora dovreste interpretare i grafici che vedete in questi lavori sulla base di questa interpretazione. Allora, se noi abbiamo delle differenze tra, e se mi lasci finire magari, se noi abbiamo delle differenze tra i maschi XY-SRY, quindi maschi con l'Y deficitario del gene SRY, a cui è stato reintrodotto il gene SRY, e i maschi XX-SRY, se abbiamo delle differenze, qua evidentemente queste differenze non sono legate al gene SRY, ma sono legate ai cromosomi, quindi agli altri geni che stanno sui cromosomi, d'accordo? Allo stesso modo, se noi vediamo delle differenze tra le femmine XY- e le femmine XX, queste sono legate a un effetto cromosomico. Mentre, se noi vediamo delle differenze tra gli animali qualsiasi, tra i maschi che hanno il gene SRY e le femmine che non hanno il gene SRY, queste differenze sono legate a quel gene lì esclusivamente, cioè al gene SRY. D'accordo? Cioè questa è una chiave di interpretazione degli esperimenti che hanno fatto. Quando noi vediamo, prendiamo i loro maschi, che sono di due tipi, o XXSRY, oppure XY- più SRY, vediamo delle differenze in quella situazione, significa che in quelle differenze c'entra il corredo genomico, il resto del corredo genomico e non il gene SRY. Se noi vediamo delle differenze tra i maschi e le femmine, di questi gruppi qua, che sono differenziati dal fatto di avere o non avere l'SRY, allora evidentemente quella differenza è legata al gene SRY. C'erano due domande.
Mm-hmm.
Qua non c'è più il maschio normale. Questa è una bella domanda, penso che non si possano riprodurre, penso che partono sempre da degli eterozigoti. No, si possono.
Maschi generici però anche che hanno gonade femminili, ormoni femminili.
No, perché c'è un conto che hanno la gonade, un conto che hanno gli ormoni, ma tutto il resto non ce l'hanno, il ciclo, eccetera. No. Si parte sempre, in queste condizioni si parte sempre da degli eterozigoti in partenza che mi portano dentro le mutazioni. Non c'è un ceppo, non mi sembra, però potrei sbagliarmi, non mi sembra che c'è un ceppo stabile. C'è un'altra domanda? No, qua non ci sono femmine normali. Ah sì, questa qui. Sì.
Anche però tra XY normale e XY.
Perché l'unica cosa che cambia è la presenza o l'assenza di questo. Comunque, una serie di esperimenti, diciamo che si sono convinti che molte delle differenze che abbiamo a livello cerebrale sono dovute proprio all'effetto di questo gene. Allora, adesso che ci siamo chiarite le idee sulla genetica, o magari ce ne siamo confuse di più, vediamo un pochino quali sono i dimorfismi che sono stati osservati nell'encefalo nel corso di moltissimi anni di di lavoro, diciamo che in pratica il primo lavoro serio che abbia messo in relazione i dimorfismi con il comportamento è stato pubblicato nel 1959. Difatti l'anno prossimo, il 13 febbraio, la conferenza che c'è prima che cominci il congresso è proprio dedicata a questo tema, Hormones, Brain and Behavior, ed è dedicata al cinquantenario di questa pubblicazione, che è stata la prima in assoluto che ha messo assieme le due cose. Però che ci fossero dei dimorfismi cerebrali, questo era noto da moltissimo tempo, e il più banale tra i dimorfismi è il peso dell'encefalo, che normalmente nei mammiferi, in questo caso si parla di scimmie, macachi e resi, c'è nel maschio, abbiamo un volume, un peso che è superiore a quello delle femmine. Vi dicevo che questo tipo di dato è conosciuto da sempre in pratica ed è stato utilizzato variamente nel corso della storia, ma in generale se guardiamo la società da 600 in avanti, cioè da quando sono state fatte le prime dissezioni scientifiche del corpo umano, e quindi sono per fare misure, perché prima erano vietate per legge, per essere chiari, e si è vista questa differenza, la si è interpretata per lunghissimo tempo come il fatto che l'encefalo femminile è un encefalo come quello di un bambino, e invece quello dell'uomo ovviamente è l'encefalo di adulto, per cui questa era proprio una delle basi per dire, nella società del 700 e dell'800, che la donna doveva avere un ruolo separato e inferiore a quello dell'uomo, perché in fin dei conti era una specie di bambino che andava guidato e cresciuto. Ovviamente se noi facciamo un altro tipo di calcoli, questo è da buttare via, perché innanzitutto semplicemente il peso dell'encefalo nudo e crudo non dice niente, perché bisognerebbe rapportarlo per quel corpo, perché l'encefalo ha delle dimensioni diverse a seconda delle masse muscolari che controlla. Quindi casomai bisognerebbe chiedersi perché le masse muscolari nel maschio siano più sviluppate che nella femmina, e non perché insomma la dimensione dell'encefalo è derivata dalla dimensione delle masse muscolari e non viceversa. E poi se invece si fa questo rapporto si inverte totalmente la differenza, per cui diventa che nel numero specifico, cioè volume diviso peso del corpo, l'encefalo della donna diventa più grosso di quello dell'uomo, ma questo grafico io non lo faccio vedere mai. almeno un pochino di cose da tenere per i maschietti, ma questo è dovuto soprattutto a differenze nella mielinizzazione. In sostanza ci sono delle grosse differenze nel numero di fibre mieliniche, e questa è la differenza. Quindi non è una differenza nelle cellule nervose, nei dendriti, eccetera, ma è una differenza proprio in peso della mielina. Poi ci sono dei dimorfismi molto più sottili che sono stati scoperti verso la fine degli anni 60, inizio degli anni 70, e sono dei dimorfismi che in realtà sono abbastanza clamorosi a livello microscopico. Vedete qua femmina e maschio, questa è l'area preottica, quindi quella regione anteriore che sta negli emisferi cerebrali, che corrisponde a una regione collegata, connessa all'ipotalamo, in questo momento in avanti chiamiamo l'ipotalamo, per non fare sempre questa perifrasi. Vedete questa regione molto addensata di cellule, molto più ampia nel maschio che nella femmina. E questa regione è stata identificata per la prima volta nel ratto, appunto nel 69-70, ed è stato chiamato nucleo sessualmente dimorfico dell'area preottica. E questo nucleo in realtà ancora oggi non si sa cosa serve esattamente, però è talmente evidente che i primi ricercatori che hanno fatto, appunto, hanno descritto questo nucleo, hanno detto che loro lo vedevano mettendo il vetrino, guardando il vetrino contro il vetro della finestra. Cioè si vedeva dove era più colorato e dove era meno colorato, quelli più colorati erano i maschi, quelli meno colorati erano le femmine. Devo dire, intanto che questa prova l'ho fatta anch'io, quando abbiamo studiato il nucleo preottico mediale della quaglia, a un certo punto ci siamo accorti che c'era una forte differenza di colorazione con il mio amico. Ci siamo messi lì, lui mi dava i vetrini, accecati, nel senso che io non sapevo da che animale venissero, io li guardavo contro lui e dicevo maschio, femmina, non ne ho sbagliato uno. Quindi effettivamente c'è questa differenza. Ci dice un'altra cosa questo, ci dice che molto spesso gli scienziati vedono quello che vogliono vedere, nel senso che non è che i ratti e i topi hanno cominciato ad avere il lupus solamente dimorfico dal 1970 in avanti, ce l'avevano anche prima, ma prima parlare di differenza a livello cerebrale era tabù, soprattutto negli Stati Uniti, tabù nel senso che le femministe ti legnavano. E allora non si poteva dire, e quindi non c'era. Poi è diventato un po' meno tabù e sono venute fuori i dati. Questo per dire come la scienza comunque è fortemente influenzata dalla società. Dobbiamo sempre prendere un pochino le cose, vedendole con una prospettiva anche storica. Allora, se noi guardiamo, questo è un dimorfismo. Il volume nel maschio è, come vedete qua, tre volte almeno quello della femmina, se non di più. Nel ratto è molto di più, addirittura è quasi il 100%. La cosa interessante qual è? Che se noi prendiamo questi animali ad adulti, e vediamo questa differenza e possiamo pensare che questa differenza sia legata a che cosa? Beh, dice, della forza. Questi sono dei neuroni diergici che rispondono al testosterone, il maschio c'è il testosterone, la femmina no. Quindi, cosa succede? È nel maschio più grande della femmina. Se noi diamo il testosterone alla femmina, che cosa succede? O se togliamo il testosterone dal maschio, che cosa succede? E allora, se noi gonadettomizziamo questi animali, troviamo che il volume non cambia. Questa è gonadettomia dell'adulto, mi raccomando, non dell'adulto. Allora, questo ci dice che non è un diergismo, questo è un vero dimorfismo. È un vero dimorfismo perché anche quando noi togliamo le gonadi e quindi riduciamo i maschi e le femmine dal punto di vista ormonale alla stessa cosa, non hanno androgeni di più, non hanno estrogeni di più, la differenza in volume permane. Quindi questo è un dimorfismo permanente, non dipende dai livelli ormonali ed è qualcosa che evidentemente si è stabilito nel corso dello studio e si è potuto dimostrare che se invece noi manipoliamo durante la vita embrionale, lo vedremo poi dopo, possiamo alterare quella cosa lì. E poi vediamo altri dimorfismi cerebrali, questi sono dei neuroni dell'uomo, questi sono preparati di encefalo di uomo in alto e donna in basso, lo stesso nucleo, lo stesso ingrandimento, lo stesso perfile, la vasopressina, sembra che queste due immagini siano prese con ingrandimenti diversi. Cioè le cellule dell'uomo sono grosse il doppio, se non di più, rispetto alle cellule della femmina, e sono molte di più rispetto a quelle della femmina. Quindi dimorfismi anche clamorosi, tra parentesi, questo dimorfismo che sta nell'uomo non è mai stato visto così clamoroso nel ratto. Sì, c'era la vasopressina. Qua sempre sistema vasopressina, però del ratto, lì, e invece sistema vasotocina, che è l'analogo della vasopressina, nella quaglia. Qua. Vedete, nel ratto quella regione si chiama setto laterale, è una parte dell'area limbica, e vedete che nel maschio, che è quello che sta a sinistra, no, a destra per voi, nel maschio abbiamo molta più vasopressina nel setto laterale che nella femmina. Nella guardia, questo è il maschio, questa è la femmina, quello è il nucleo della stria terminale, questo è il nucleo preottico mediale. Come vedete, praticamente nel maschio sono presenti fibre e cellule, nella femmina non c'è praticamente nulla. Notate che questi sono invece gli elementi magnocellulari che ci sono praticamente allo stesso modo nel maschio. Quindi qua intanto si comincia a capire che ci sono delle differenze anche in parte del sistema. Della vasopressina comunque ne riparleremo moltissimo più avanti perché il maschio è questo, A e C. La femmina B e B. Altri dimorfismi, un po' meno clamorosi, ma questi si vedono molto facilmente, perché si vedono al microscopio ottico, possiamo avere, e sono stati dimostrati, dimorfismi nel numero delle sinapsi, possono differire nel numero e nel tipo. Poi abbiamo differenze nel numero di spine sinaptiche, differenze nel numero di cellule, differenze nell'estensione dei dendriti, differenze nella distribuzione dei recettori, nel contenuto dei neurotrasmettitori, nelle cellulitiche, insomma in tutto, tutti gli elementi del sistema nervoso possono essere dimorfici. Questo non significa che sono sempre dimorfici, ma in alcune regioni, e poi in maniere diverse da animale ad animale, possiamo avere dei dimorfici. Quindi praticamente tutte le strutture, partendo dalle più piccole, le sinapsi, le spine, eccetera, e arrivando alle strutture più grosse, i nuclei cerebrali, o addirittura il volume stesso del nucleo, o di un'intera regione, possono essere dimorfici. Allora, tutti questi dimorfismi noi pensiamo che dipendano dalla presenza o assenza degli ormoni gonadici, in particolar modo degli ormoni androgeni, e che quindi il modello di base sia un cervello che può indirizzarsi in senso maschile o in senso femminile, questo indirizzamento in senso femminile è di default, cioè avviene senza l'intervento particolare di particolari ormoni, mentre invece l'indirizzamento in senso maschile dipende dalla presenza degli ormoni gonadici. I circuiti sottintendono al comportamento che è evidenziato in alto con il comportamento di lordosi, in basso con il comportamento di monta. Questo è il modello classico. E allora, vediamo un po' di capire quali sono i problemi che si pone questo modello. Innanzitutto, noi siamo mammiferi. I mammiferi sono caratterizzati da una cosa, tranne i marsupiali, dal fatto che si sviluppano fino al momento della nascita dentro la madre. E la madre, in fin dei conti, è la femmina, ha le sue ovaie e produce un sacco di ormoni. Per di più, questi ormoni vengono anche prodotti dalla placenta. Quindi, gli embrioni di mammifero, di entrambi i sessi, sono esposti ad altissimi livelli di ormoni, quelli che vengono detti ormoni femminilizzanti, quelli materni. Quindi com'è che siamo diversi, maschi e femmine, se noi passiamo la maggior parte della nostra vita prenatale immersi in un frodo dove ci sono moltissimi ormoni femminili femminilizzanti e di testosterone e di androgeni ce n'è pochissimo? Poi, cosa è veramente importante? Il testosterone o l'estradiolo? E ancora, perché ci sono delle differenze tra i trattamenti embrionali, postnatali ed adulti? Tutti questi sono dei problemi che vengono fuori dalla visione del modello classico. E allora, innanzitutto, quello che dicevo prima, il periodo critico, cioè le alterazioni di tipo permanenti, le alterazioni di tipo permanente, cioè quelli che noi chiamiamo gli effetti organizzazionali, dipendono dalla somministrazione di androgeni in un periodo ben definito, nel caso dei roditori, durante la prima settimana di vita postnatale. Magari possiamo anche sbordare un pochino prima, anche due o tre giorni prima della nascita. Infatti si parla nei roditori di periodo perinatale. Questa esposizione al testosterone durante la prima settimana di vita postnatale determina alterazioni irreversibili nel comportamento femminile, determinando la mascolinizzazione. Però, come dicevo prima, abbiamo questo effetto paradosso che se noi diamo alte dosi di estradiolo otteniamo lo stesso effetto. Allora, se da un lato noi diciamo, vabbè, androgeni, maschio, va tutto bene, però tanti estrogeni, maschio, non ci va più tanto bene. E allora, la scoperta dell'aromatasi ci ha chiarito la situazione. Il testosterone va in circolo. Siccome è una sostanza liposolubile, gli steroidi sono liposolubili, non c'è bisogno che ci sia dei recettori di membrana, ma il testosterone entra in tutte le cellule, ma solo in alcune trova l'aromatasi. In quelle cellule dove trova l'aromatasi, il testosterone viene convertito dal testosterone ad estradiolo. L'estradiolo si lega al suo recettore e questo determina la defemminilizzazione o la mascolinizzazione, legandosi ai geni che hanno le sequenze per legarsi al recettore degli estrogeni e che vengono attivati dalla presenza del recettore degli estrogeni attivati dall'estradiolo. Però notate, questo estradiolo non è venuto da fuori, ma si è formato all'interno della cellula. Quindi questo ci dice, innanzitutto, primo, il vero motore del differenziamento in senso maschile dell'encefalo è l'estradiolo. Cosa estremamente strana rispetto a tutto quello che vi ho detto prima. Ma, continuate a leggere, prodotto localmente. L'estradiolo che viene prodotto nello stesso neurone su cui va ad agire.
Tu mi hai detto prima che in realtà sarebbe una deriva del sviluppo di tipo femminile, quindi che non necessiterebbe gli ormoni sessuali che siano androgeni e estrogeni. Questa cosa allora non è vera, questo, perché...
Ma stiamo parlando di mascolinizzazione o defemminilizzazione? Non stiamo parlando di femminilizzazione, stiamo parlando proprio di quello. Quindi, il testosterone entra nella cellula bersaglio, ma non perché ha il recettore del testosterone, perché ha l'aromatasi, è bersaglio perché ha l'enzima in grado di convertire il testosterone in estradiolo. Se quella cellula lì ha anche il recettore degli estrogeni, questo estradiolo prodotto lì si lega al recettore degli estrogeni, questo entra nel nucleo e attiva i geni che portano a quei due fenomeni che abbiamo visto, la defemminilizzazione per quanto riguarda l'overdose o la mascolinizzazione per quanto riguarda la Beh, dovreste pormi subito una domanda, dice, scusi, ma allora la femmina, l'estradiolo, non ha neanche bisogno di sintetizzarselo, gli arriva da fuori, perché non siamo tutti maschi a questo punto? Se prima ci siamo domandati perché non siamo tutti femmine, visto che stiamo nella pancia della mamma, a questo punto dovremmo dirci perché non siamo tutti maschi, visto che siamo esposti all'estradiolo, visto che le femmine sono esposte all'estradiolo. Allora... perché c'è una cosa che si chiama alfa-fetoproteina. La alfa-fetoproteina è una proteina che è stata scoperta tanti anni fa e classificata come una proteina importante come marker di alcuni tumori, poi erano tumori estrogeno dipendenti, e è una proteina che è in grado di legare gli estrogeni. Questa proteina si trova nel sangue, che si trova nel sangue di questi individui che hanno alcune malattie che sono estrogeno dipendenti, ma soprattutto si trova in alte quantità nel sangue nel periodo perinatale. Durante tutto il periodo embrionale e fetale, ecco perché si chiama alfa-fetoproteina, perché si trova nel feto, al momento della nascita c'è e poi cade clamorosamente nel corso di una settimana. Cosa fa l'alfa-fetoproteina? La teoria, poi vedremo che ci possono essere alcuni dubbi a questa teoria, vedremo gli esperimenti per chiarire questi dubbi. La teoria è molto semplice. L'alfa-fetoproteina si trova nel sangue del feto perché? Perché serve a proteggere il feto dagli effetti potenzialmente dannosi dell'estradiolo della madre. E quindi cosa fa? Sequestra gli estrogeni circolanti. Il complesso estrogeno più alfa-fetoproteina non passa nella cellula. Se gli estrogeni sono in condizioni fisiologiche, livelli fisiologici, vengono tutti bloccati dall'alfa fetoproteina. E quindi la cellula che ha il recettore degli estrogeni è o non attivata o debolmente attivata. Se io gli aggiungo tanti estrogeni esogeni, faccio una saturazione dell'alfa-fetoproteina e il resto degli estrogeni passano. Quindi la femmina si sviluppa in senso femminile perché è protetta dall'azione degli estrogeni. L'alfa-fetoproteina blocca l'estradiolo ma non blocca il testosterone. Quindi il maschio ha gli estrogeni materni bloccati, il suo testosterone se ne viaggia tranquillamente, passa dentro le cellule, viene convertito in estradiolo e fa il suo dovere, cioè mascolinizza. Siamo in totale effetto paradosso, eh? Per cui gli estrogeni sono importanti per mascolinizzare, ma questa mascolinizzazione avviene solo nei maschi perché gli estrogeni presenti nelle femmine vengono bloccati dall'alfa fetoproteina. Va bene? Questo in realtà è un anticipo, ma... Allora...
Ma quando si
capita questo
perché non ho capito.
Se io, in condizioni normali, l'estradiolo che c'è viene tutto bloccato dall'alfa fetoproteina. Se io gli do tanto estradiolo di più, allora una parte viene bloccata dall'alfa fetoproteina, l'altra passa nelle cellule e a questo punto mascolinizza, che è l'effetto paradosso che abbiamo visto prima.
Invece se diamo testosterone in un periodo critico, mascolinizza
il
cervello perché passando come testosterone
viene
dopo
successivamente trasformato in estradiolo. Allora, cosa succede? Questo è il comportamento, no? Però cosa succede alle strutture vere e proprie? Succede proprio la cosa che ci potremmo aspettare, cioè se noi diamo, allora questo è il ratto maschio e femmina, come vedete questo è il nucleo sessualmente dimorfico, vedete che c'è una differenza clamorosa nel caso del ratto, queste sono le differenze volumetriche in percentuale, cioè il volume dell'SDN nel maschio posto a 100 e di conseguenza una frazione del volume presente nella femmina. Se noi al momento della nascita, primo giorno, secondo giorno di vita, diamo alle femmine del testosterone propionato, quindi il testosterone propionato serve solo a scioglierlo, del testosterone, noi otteniamo delle femmine che da adulte hanno un nucleo sessualmente dimorfico uguale a quello del maschio. Stessa cosa avviene se noi gli diamo il DES, che è un potentissimo estrogeno. Quindi in entrambi i casi, sia se gli diamo testosterone, sia se gli diamo il DES, che è il dietilestilbestrol, che è un estrogeno potentissimo, otteniamo come risultato la mascolinizzazione dei circuiti. E in questo caso anche del comportamento. Allora, dimorfismi a livello dell'area preottica, praticamente una volta che è stato trovato nei roditori, poi sono andati a cercarlo tutti gli animali, e diciamo che con delle variazioni, però in quasi tutti i mammiferi che sono stati esaminati si è visto un dimorfismo a livello dell'area preottica, con strutture che sono più grandi nel maschio e più piccole nella femmina. C'è un'unica eccezione, molto grossa, molto importante, che è il topo. Nel topo non si è riusciti a trovare un nucleo sessualmente dimorfico, ma affinando le ricerche si è riuscita a identificare dei gruppetti di cellule che hanno delle diverse dimensioni. Non sono così eclatanti come nel ratto, ma anche nel topo a questo punto è possibile identificare qualche cosa di dimorfico nell'area preottica. In realtà, uscendo dai mammiferi, anche negli altri vertebrati, a livello della regione preottica sono state viste delle differenze negli anfibi, nei rettili e negli uccelli. Se voi guardate queste barre, vedete che c'è una discreta differenza tra quello che capita nei mammiferi, dove c'è quasi un effetto tutto o nulla, cioè nella femmina non c'è quasi la struttura, è molto piccola, nel maschio c'è molto, invece negli altri vertebrati c'è una differenza che è del 30%, circa 25-30%. Io non so dirvi a che cosa sia ascrivibile questo, però è indubbio che nei mammiferi noi abbiamo una capacità di identificare in termini neuroanatomici delle strutture che è molto più grande che non negli altri animali, perché semplicemente il ratto è stato studiato molto di più. Ogni gruppettino di 20-30 cellule del ratto c'è un nome, c'è una localizzazione, una identificazione. Questo è molto meno facile da fare in altri animali. E quindi può darsi che questa minore differenza sia legata al fatto che noi andiamo a considerare delle strutture molto grandi. Vi faccio solo un esempio. Nel ratto, che è questo, l'SDN, cioè il nucleo sessualmente dimorfico, è una parte di questo grande nucleo che è il nucleo preottico mediale. Allora, l'SDN è dimorfico, ma se io misuro il volume di questo nucleo preottico mediale, questo non è dimorfico. D'accordo? Nella quaglia io misuro tutto il volume di questo nucleo, che è il nucleo preottico mediale, e tutto il volume è dimorfico. Quindi io sto in realtà paragonando due cose diverse. Il caso della quaglia lo conosco benissimo perché l'abbiamo fatto noi. Quindi. Nel caso della quaglia, se io vado a identificare, cioè una popolazione di cellule che è molto più, presenta delle dimensioni molto più alte e una colorabilità molto più intensa nella parte periferica del nucleo. Se io vado a misurare solo quelle, io ho una grandissima differenza tra maschi e femmine. Però il problema è che io non so che cosa attribuire a quelle cellule lì, cioè non ho una funzione da attribuirgli e non posso neanche chiamarle con un nome diverso perché di fatto stanno dentro alla stessa struttura. Quindi so che se vado a misurare le cellule laterali questa differenza aumenta molto. Però non ho una terminologia neuroanatomica che mi permetta di distinguere dal resto. Non so se ho espresso il problema. Allora, noi abbiamo distrutto questo meccanismo, attenzione, stiamo parlando di mammiferi, stiamo parlando di roditori. Prendiamo gli uccelli. Allora, negli uccelli c'è una situazione già genetica totalmente diversa. Perché? I maschi sono omogametici, ZZ, le femmine sono eterogametiche, ZV. E quindi già cominciamo a partire a 180 gradi. La genetica è già diversa. Poi, che cosa succede negli uccelli, nei galliformi? Se noi diamo estradiolo ai maschi, femminilizziamo il comportamento. Quindi non parliamo più di testosterone, parliamo di estradiolo, e se noi diamo estradiolo ai maschi, noi induciamo la presenza di un comportamento femminile. Inoltre, se noi blocchiamo l'attività dell'aromatasi, induciamo la mascolinizzazione del comportamento. È esattamente l'opposto di quello che capita nei bambini. Ok? Quindi, il succo della faccenda, poi vi faccio vedere gli esperimenti, il succo della faccenda è ricordarsi il modello. Cioè, tutto quello che abbiamo detto finora è il modello roditore, se va bene il modello mammifero, quindi che è importante l'aromatasi per mascolinizzare, che è importante avere la gonade che produce androgeni per indurre comportamenti maschili o togliere i comportamenti femminili, tutto questo se va bene è qualcosa che riguarda i mammiferi, se va male è qualcosa che riguarda solo i roditori, d'accordo? Perché quando noi andiamo a finire su altri modelli di animali altrettanto evoluti dei mammiferi come gli uccelli, abbiamo una situazione che è esattamente l'opposto. Blocco l'aromatasi e ottengo dei maschi, do estradiolo e ottengo delle femmine. Quindi situazione completamente rovesciata. Questo è la variabile e i tentativi di Montt della quaglia, se volete vi faccio vedere, perché dovrei avere un filmatino, se lo trovo, così vi togliete la curiosità. Questo filmato lo trovate, se qualcuno ha comprato il libro, lo trova sul sito web associato al libro. Qui sentite anche i versi che fanno. Questo è stato girato da noi nel laboratorio di Liegi con il mio collega. Questa è la femmina. Questo è un altro maschio inserto da un'altra parte. Questo è il maschio che afferra lì. Vedete? prende la femmina e si tocca. Poi gli fa la parata al torno, in realtà doveva fare la prima la parata. Non ha capito molto. E poi capita. Questo deve permettere di cazzare. Purtroppo non abbiamo schermato gli altri prima. Lui sta cantando sotto lui. Vabbè. Questo, capite il casino che c'è in uno stabulario con quaglie, che è assolutamente impossibile. E invece, se vi interessa capire come fanno i ratti, questo è il maschio, prima fanno lunghe investigazioni, questo lo fa essenzialmente per capire che la femmina sia disponibile. Vedete che c'è stato, ci prova. C'è quasi riuscito. Ecco, quando c'è l'eiaculazione rimane come frizzato. Voilà. Oh, questo è un filmatino corto, però per girare questo filmato ci mettiamo 20 minuti, 25 minuti, mentre quello delle quaglie era in tempo reale. Cioè il maschio della quaglia, appena si accorge che c'è la femmina, ci salta sopra. Invece il maschio del roditore se l'annusa, se la fa, perché poi se sbaglia la femmina non è il momento giusto, se ne prende di santa ragione, quindi ci mette tutto il suo tempo. Allora qua che cosa abbiamo misurato? I tentativi di monta, cioè no, sì, i tentativi di monta, che sono quando il maschio sale sul dorso della femmina. E allora qua abbiamo femmine e maschi controllo, quindi i maschi mostrano i tentativi di monta e le femmine no, va bene? Se noi usiamo questo composto, questo R76, è un inibitore dell'aromatasi, blocca l'attività dell'aromatasi. Allora, al maschio non fa nulla, data il periodo embrionale, scusate, al maschio non fa nulla, continua a copulare tranquillamente, ma la femmina invece copula anche lei. Quindi il blocco dell'aromatasi, la mancata produzione di estradiolo, mi determina la mascolinizzazione del circuito. Invece questo è un maschio a cui nel corso dello sviluppo prenatale, perché il periodo critico degli uccelli è prima della nascita, io do estradiolo. La femmina si comporta da femmina e il maschio invece perde il comportamento maschile. Controprova, se io blocco l'aromatasi ma do l'estradiolo, la femmina non ha copulazione, mentre invece bloccando l'aromatasi da sola aveva copulazione, e il maschio ha una fortissima riduzione dell'attività copulatoria. Quindi questa è, diciamo, la base per dire che l'estradiolo demascolinizza e invece la mancanza di estradiolo mascolinizza. Cioè, le femmine, perché è una situazione normale. È come se fosse intatta, no? Cioè, questi sono i controlli, bassissima attività copulatoria. Queste sono le femmine castrate più estradiolo. Se invece impedisci la produzione di estradiolo, si comporta come un maschio. Se dai l'estradiolo al maschio, si comporta come una femmina. Questo risultato un po' intermedio, ma lì probabilmente dipende dalle dosi che sono state date. Però comunque, se uno lo confronta con questo o con questo, c'è una differenza altissima. Questi animali all'età di un mese sono tutti castrati. Sempre. No, anche i controlli sono castrati e trattati con testosterone. Assolutamente. La condizione standard, scusate, mi sono dimenticato di spiegarvi bene l'esperimento. Noi mettiamo gli animali in condizioni standard, quindi noi li castriamo tutti e gli diamo testosterone a tutti. I maschi hanno i circuiti per la copula e rispondono al testosterone, le femmine non ce le hanno e non rispondono.
Quindi i controlli sono tutti gli animali castrati?
Sono tutti castrati e trattati con testosterone, in questo caso. Gli animali sono stati tutti, cioè sono controlli semplicemente perché invece di aver avuto l'inibitore dell'aromatasi o l'estradiolo hanno avuto solo il solvente nel corso dello sviluppo embrionale. Poi tutti gli animali, tutti questi gruppi qua, sono stati castrati all'età di un mese, dopo 2 settimane gli si è dato una dose di testosterone bastante per altre 2 settimane. Si è arrivati così al secondo mese di vita, sono quando gli animali sono puberi e mostrano l'attività di cura. In queste condizioni i maschi coprono la femmina, no? Il che significa che questo è un vero dimorfismo, essendo che queste femmine hanno alti livelli di testosterone e non coprono. Ma se i maschi sono stati esposti all'inibitore dell'aromatasi, coprono. Le femmine inibite per l'aromatasi coprono come i maschi, perché hanno il testosterone, altrimenti non coprono. Non hanno l'estradiolo, si sono sviluppati i circuiti per invece, se noi diamo l'estradiolo ai maschi, e anche l'estradiolo alle femmine, questi non coprono più.
Ma anche le femmine di controllo sono state...
Tutti gli animali sono stati castrati e trattati con testosterone. Tutti quanti.
Perché non si mascolinizza?
Perché sono stato fatto da adulti. Non nel periodo embrionale, non nel periodo critico. Un trattamento da adulti. E bisogna sempre distinguere quello che capita nel corso dello sviluppo, cioè in sostanza noi abbiamo dei circuiti che si fissano, una volta che sono fissati è difficile modificarli. E quindi qua c'è tutto quello che capita a livello di comportamento con questi tipi di trattamenti. Se voi prendete questa figura e la paragonate a quella che abbiamo fatto velocissimi nei maschi, è esattamente l'inverso, qua si parla di una defemminilizzazione attraverso il testosterone e sappiamo che significa estradiolo, e invece qua abbiamo una non demascolinizzazione legata invece al blocco della produzione di estradiolo ed una femminilizzazione legata alla presenza di estradiolo. Quindi queste due figure vanno viste vicine per capire le differenze. Effetto comportamentale, ma c'è un effetto anche, per esempio, sulla struttura dimorfica, come il nucleo preottico mediale, e la risposta è sì, con alcune cose molto interessanti che abbiamo scoperto così, andando man mano. Allora, innanzitutto, avete visto quel dimorfismo, no? Nel volume? Innanzitutto abbiamo scoperto che c'è anche un effetto di tipo attivazionale, nel senso che questi sono adulti, maschi adulti, controlli, in questo caso veri controlli, cioè animali che non sono stati né castrati né trattati in alcun modo, animali castrati, animali castrati più testosterone. Questi sono i maschi, quindi nei maschi il volume del nucleo preottico mediale dipende dal testosterone circolante, quindi un effetto di tipo attivazionale che c'è. Però nelle femmine non c'è nessuna variazione significativa. Ergo, abbiamo di nuovo un vero dimorfismo, nel senso che c'è un effetto di tipo attivazionale del testosterone nei maschi e questo effetto manca totalmente nelle femmine. Quindi non c'è solo, comparando i maschi e le femmine normali, un dimorfismo, ma c'è un dimorfismo, che potremmo chiamare a questo punto diergismo, nei confronti della presenza o assenza di testosterone che influenza il volume del maschio e non va a influenzarlo nella femmina. E che cosa succede quando noi trattiamo le uova con estradiolo? Allora, noi sappiamo che questi maschi adulti sono demascolinizzati. Ma cosa succede a livello del nucleo preottico mediale? E qua è uno di quei casi dove diciamo, viene fuori in parte la fortuna, in parte il voler capire il risultato. Noi abbiamo fatto questo esperimento e eravamo sicuri che avremmo trovato qualche differenza. Siamo andati a misurare il volume, nessuna differenza. Vabbè, diciamo, magari il volume non è tanto sensibile, andiamo a vedere le dimensioni delle cellule, soprattutto di quelle cellule che vi dicevo, delle cellule della parte laterale, che sono particolarmente più grandi nel maschio che nella femmina. Fatte queste misure, confrontati gli animali con estradiolo e gli animali senza estradiolo, nessuna differenza, solo maschi. E a quel punto lì io pensavo di aver buttato via del tempo. Poi siamo andati a vedere, in effetti, cioè, se voi vedete qua, c'è un... questo è il percentuale di uccelli che mostrano tentativi di monta. Cioè significa che nonostante il trattamento con estradiolo, c'è un certo numero di uccelli che hanno tentativi di monta. Questi non sono i numeri, il numero medio di tentativi di monta del singolo uccello, ma è la percentuale degli uccelli che mostrano i tentativi di monta. Il che significa essenzialmente che c'è un 10-15% di uccelli che nonostante il trattamento con estradiolo continua a mostrare i tentativi di monta. Però quello che abbiamo fatto noi è stato separare questi dagli altri e quindi considerare separatamente le dimensioni delle cellule negli animali che avevano ancora un po' di comportamento maschile e confrontarli con quelli che invece non avevano mai fatto vedere comportamento maschile. E a questo punto abbiamo avuto il risultato, cioè abbiamo visto che gli animali che non avevano il comportamento maschile hanno delle dimensioni delle cellule laterali significativamente più basse degli altri due. Quindi arrivando a separare sul singolo animale la funzione, siamo riusciti a capire qualcosa di più. Questo è importante perché significa che nel fare questo tipo di esperimenti non basta ragionare sulle medie, ma bisogna ragionare animale per animale, cioè cercare di correlare i dati, quelli comportamentali, quelli biochimici, quelli morfologici, eccetera, sul singolo animale, in modo da ricostruire la storia completa. Questo è molto importante in questo tipo di studi, perché se uno lavora solo sulle medie può avere dei risultati che nascondono la reale portata del risultato. Quelli che non hanno comportamento, sono questi.
Sì, loro potevano anche non hanno comportamento maschile riferito all'aggressi prima,
sì.
Ovvero...
sono animali trattati di nuovo con estradiolo.
Con il 100% o con il 15%, perché non è del 15%.
Questo si riferisce a quel 15% di animali che avevano comportamento. E questo si riferisce agli altri animali che non avevano comportamento. Solo che se uno li mette tutto insieme, non veniva significativa la differenza. Separandoli viene significativa. Prima abbiamo visto il circuito a valtocina così fortemente dimorfico, per cui abbiamo visto cellule nei maschi, non cellule nelle femmine e così via. Che cosa succede? Sempre nello stesso esperimento, cioè dando estradiolo e dando inibitore dell'aromatasi. Allora, in alto, facciamo sempre negli esperimenti in cui tutti gli animali sono stati castrati e trattati con testosterone. In alto abbiamo i controlli, maschi e femmine. Dovete ricordare che quelli lì hanno avuto lo stesso livello di testosterone nell'adulto, quindi noi abbiamo un vero dimorfismo. Esposte allo stesso livello di testosterone, le cellule si vedono benissimo nei maschi e non si vedono più. Se noi diamo estradiolo nel corso dello sviluppo e quindi eliminiamo il comportamento maschile, noi non vediamo cellule a valtocina nel maschio e ovviamente non le vediamo nella femmina. Se noi blocchiamo l'aromatasi e quindi induciamo il comportamento maschile della femmina, noi vediamo cellule a vasopressina nel maschio, ovviamente, e nella femmina. Il che significa che il circuito a vasopressina si comporta esattamente come il comportamento copulatorio. Quando c'è il comportamento copulatorio noi vediamo i neuroni a vasopressina, quando non c'è non li vediamo. E questo vabbè, lo teniamo a mente perché poi noi l'abbiamo usato per altri esperimenti che vedremo tra qualche giorno. Nucleo della stria terminale, perché in inglese si chiama bent nucleus stria terminalis. Quindi il B sta per bent, in italiano non esiste questo termine. Cioè bent sarebbe nucleo del letto, cioè sarebbe dire nucleo terminale. Quindi, cioè un fascio di fibre che arriva a una certa regione, quello si chiama bent nucleus. In italiano non esiste, si chiamerebbe nucleo proprio, ma nessuno usa questo termine, nucleo della stria terminale. Allora, cerchiamo di fare una conclusione intermedia per questa cosa. Dunque, indipendentemente dal senso, va in senso maschile, va in senso femminile, cerchiamo di stare generalizzati. Allora, manipolazioni dell'ambiente ormonale durante il periodo critico possono alterare in maniera permanente i circuiti dimorfici dell'adulto. Quindi, questo è un primo punto assodato. Poi, manipolazioni dell'ambiente ormonale durante il periodo critico possono alterare il comportamento riproduttivo dell'adulto. Quindi queste due cose, circuiti nervosi e comportamento, vanno assieme e possono essere alterati dalle manipolazioni nel periodo critico. Poi, il periodo critico è tipico della specie. È perinatale nei roditori, prenatale nei galliformi e chissà in altri animali dove e quando è. Vi faccio solo un esempio. Avete mai visto un topino appena nato? Sembra una specie di feto malmesso che assolutamente non ha niente del topo adulto. No? Avete mai visto un vitello appena nato? Magari in televisione. Beh, i vitelli escono, dopo 10 minuti sono lì che camminano. È una roba completamente diversa. No? Allora, a me sembra ovvio pensare che anche il periodo critico possa essere molto diverso tra i roditori e i bovini. Visto che alcuni, appunto, si chiama proleatta e prolinetta. Cioè quando c'è una prolinetta come quella del roditore, che si deve ancora formare tutto praticamente quando nasce, diventa abbastanza logico che nei primi giorni di vita ci siano ancora un sacco di circuiti che si devono fissare, eccetera, e quindi siano manipolabili. Quando invece gli individui sono una proleatta, c'è da pensare che i circuiti siano già fissati prima. Solo che è molto più facile lavorare sul roditore che lavorare sulle mucche, ovviamente, e quindi si conosce molto poco nel periodo critico della mucca. Allo stesso modo, noi studiamo i galliformi. A galliformi, se avete mai visto, un pulcino che esce dall'uovo, esce, si sposta un po' e comincia a girare. Dopo mezz'ora mangia e beve. Ma se voi prendete un pulcino di piccione, il pulcino di piccione sta nel nido ricevendo il mangiare dal padre e dalla madre fino a 2 mesi di vita, e quindi una qualche differenza ci sarà. Quindi io mi immagino che il piccione potrebbe avere addirittura un periodo critico post natale benissimo come i topi, mentre i bovini potrebbero avere un periodo critico prenatale come il quaglio. Quindi cioè il periodo critico è tipico della specie più che tipico della classe, e quindi bisogna verificarlo di volta in volta. Questo è molto importante quando noi poi vogliamo passare da questi studi e dire nell'uomo potrebbe essere capitato così. Nell'uomo bisogna capire se il periodo critico comincia prenatale oppure no, è tutto postnatale, quando, fin dove si estende, tutte cose che non sono molto chiare. Poi la cosa interessante, se la smette di chiacchierare, poi magari vi faccio questa domanda all'esame, Allora, la cosa interessante, e su cui io vorrei sottolineare in maniera particolare, che noi possiamo avere situazioni simili nell'adulto, cioè presenza di strutture per esempio più grandi nel maschio rispetto alla femmina, che però sono portate da condizioni ormonali opposte, come per esempio il fatto che abbiamo appena visto, che l'estradiolo che nei roditori mascolinizza e nei galliformi li demascolinizza. Alla fine noi abbiamo la stessa cosa, cioè abbiamo la struttura che è più grande nei maschi e più piccola nelle femmine. Prendiamo la vasotocina e la vasopressina, no? Ci arriveremo. E qua abbiamo la stessa cosa, i maschi hanno più roba delle femmine. Però i meccanismi sono diversi, perché nei galliformi se io gli do gli estrogeni e ottengo una cosa simile alla femmina, mentre invece nei roditori avviene esattamente il contrario. Quindi non è detto che osservando nell'adulto dei dimorfismi, i meccanismi che hanno portato questi dimorfismi siano uguali nelle specie, ma possono essere diverse. E a questo punto i punti che ancora rimangono da capire sono, intanto, se il sesso genetico può pesare su alcuni di questi fattori. Abbiamo visto che per la formazione della gonade il sesso genetico non è importante, ma è importante un unico gene, però per queste altre cose, circuiti nervosi, comportamento, eccetera, qual è il ruolo che hanno i cromosomi? E poi, siccome noi abbiamo estrogeni, sì, ma anche androgeni, questi hanno un ruolo, oltre a quello passivo, di essere trasformati in estrogeni. Cioè, i recettori per gli androgeni giocano un ruolo, oppure sono delle cose che non servono assolutamente a niente. Allora, adesso cominciamo la seconda puntata. Allora, il modello classico, tanto per rinfrescare quello detto 20 minuti fa, il modello del differenziamento sessuale cerebrale dei mammiferi è questo. Il testosterone mascolinizza perché viene metabolizzato in senso estrogenico a livello cerebrale e in senso androgenico a livello periferico, e i circuiti cerebrali invece si differenziano in senso femminile per l'assenza degli estrogeni che vengono bloccati dall'alfa fetoproteina. Questo abbiamo appena visto. E questo è il modello che abbiamo visto prima. Allora, domanda. Ma nelle femmine l'estradiolo proprio non serve a nulla? E la domanda che siamo già posti prima. Gli androgeni svolgono qualche ruolo? Pensiamo ad altri mutanti. Se l'aromatasi è così importante, facciamo un mutante per l'aromatasi, un knockout per l'aromatasi, cioè un topo che costituzionalmente non può produrre estrogeni. Allora, questo è un modello molto carino, devo dire, al di là del problema che vi ho detto prima, nel senso che questo animale comunque si è adattato a vivere in questo modo, però questo è un animale, sono sicuro di questo, non c'è una linea stabile, tutte le volte si incrociano degli omozigoti perché gli omozigoti non si riproducono in maniera vegetale. Allora, questi animali mancano totalmente di estrogeni, però non mancano di recettori, quindi siamo in una condizione molto fortunata, che noi sappiamo che questi animali non hanno estrogeni e sappiamo che noi possiamo mimare l'azione degli estrogeni dando estrogeni a questi animali che non riescono a produrli. Quindi è una situazione sperimentale molto buona, perché vorrei farvi solo un piccolo inciso. Quando noi tagliamo via le ovaie o i testicoli, noi ci immaginiamo di aver eliminato tutti gli ormoni sessuali. Ma se qualcuno di voi è stato attento alla prima lezione, quando gli ho fatto vedere le ghiandole surrenali, cosa produce la parte reticolare delle ghiandole surrenali? Che cosa produce la parte reticolare delle ghiandole surrenali? Dura, eh? Androgeni. Produce androgeni. le due parti sopra producono corticosteroidi, glucocorticoidi e mineralcorticoidi, ma la parte reticolare produce androgeni. Quindi in realtà quando noi togliamo via le gonadi, togliamo via solo una parte degli androgeni. Tant'è che ci sono delle malattie, le vedremo poi successivamente, in cui c'è un'iperplasia congenita del surrene e questo determina alterazione del comportamento sessuale. Quindi uno per essere sicuro dovrebbe togliere le gonadi e il surrene. Solo che le gonadi, soprattutto nei maschi, si tolgono facilmente. Il surrene è un'operazione piuttosto complicata e aumenta di moltissimo la mortalità degli animali. Quindi non è un'operazione che si faccia tanto facilmente, tanto volentieri. E poi, secondo le norme etiche, due operazioni sullo stesso animale non si possono fare, quindi attualmente non si può prendere lo stesso topo e togliere i testicoli e il surrene se non nel corso della stessa operazione. Se si fa così, nel 99% dei casi muore. Allora, invece, i mutanti knockout per l'aromatasi, se anche hanno del testosterone che gli arriva dal surrene, degli androgeni che arrivano dal surrene, non li possono trasformare mai in estrogeni perché gli manca la materia prima, gli manca l'enzima. E questo avviene per tutta la durata della vita dell'individuo, quindi stiamo parlando dallo zigote in avanti. Allora, che cosa ci possiamo aspettare? Animali che non hanno estradiolo, dal punto di vista comportamentale, cosa devono essere? Stiamo parlando di mammiferi, manca l'estradiolo. Quindi dovrebbero essere maschi, ok? Però, vediamo. Allora, guardiamo la loro dose. Questi sono animali wild type defemminilizzati. Allora, cosa abbiamo visto noi? Quando abbiamo tolto la gonade alla femmina, cosa succede? Alla loro dose, cosa è successo? Quindi abbiamo una defemminilizzazione. Ok, lascia perdere la mascolinizzazione. Dobbiamo avere una defemminilizzazione. Se noi andiamo a guardare la loro dose, è proprio così. Cioè, sì, ma forse è sbagliato, devo ripensare un attimo. Allora, se noi guardiamo la loro dose, animali wild type, animali omozigoti per il knockout del gene dell'aromatasi, animali eterozigoti che hanno un cromosoma che è il gene, l'altro che non ce l'ha, quindi di fatto hanno aromatasi. Si riduce in maniera significativa il quoziente di lordosi espresso dalla femmina. Quindi, la mancanza di sintesi di estradiolo defemminilizza il comportamento di lordosi. La mancanza di estradiolo, scusate. Allora, questo significa che c'è un effetto dell'estradiolo sul comportamento di lordosi. Quindi, il comportamento di lordosi, per poter organizzarsi durante lo sviluppo, necessita di estradiolo. Cioè, se non c'è l'estradiolo, questi animali non hanno estradiolo, mai, non c'è neanche lordosi. Questi sono gli animali wild type, questi sono gli eterozigoti, cioè il ceppo originale. Allora, per... Scusate, ma ogni tanto mi penso di... che voi sappiate delle cose che non so. Allora, per ottenere... siccome questa non è una linea stabile, l'unica cosa che ho di stabile sono animali eterozigoti, maschi e femmine, che hanno un cromosoma che ha l'aromatasi e un cromosoma invece dove l'aromatasi non c'è, il gene. Questi sono eterozigoti. Quando io li accoppio, ottengo, secondo la genetica mendeliana, il 25% di animali che sono puri wild type, cioè sono ricombinati i cromosomi senza la mutazione. Il 50% di animali che sono eterozigoti, che hanno un cromosoma mutato e uno non mutato, e il 25% di animali che sono omozigoti, cioè hanno tutti e due i cromosomi mutati. Allora, è solo in questi che non viene prodotto estradiolo. Negli eterozigoti, siccome c'è un gene su due, un cromosoma su due non ha la mutazione, questo avviene tranquillamente. Ma allora qua noi stiamo cercando di capire se l'estradiolo ha un ruolo nel differenziamento sessuale cerebrale delle femmine. Prima noi abbiamo detto che il sesso femminile cerebrale si sviluppava indipendentemente dalla gonade. Qua arriviamo a dire che la lordosi per svilupparsi ha bisogno dell'estradiolo. Quindi è un passaggio un pochino diverso, no? Cioè l'estradiolo è importante nella femmina. Poi guardiamo che cosa succede al comportamento di copula. Allora, questi sono gli animali wild type sottoposti a due condizioni ormonali. Una è l'esposizione a testosterone e l'altra è l'esposizione a testosterone più estradiolo. Perché? Perché quando noi diamo il testosterone a questi animali sappiamo che non è trasformato in estradiolo. Se gli diamo testosterone più estradiolo o estradiolo, noi gli diamo un supplemento esterno di estradiolo, cioè di quella molecola che loro non sono capaci di sintetizzare in maniera autonoma. Tutte le femmine qua sono state ovariectomizzate da adulte, d'accordo? Allora, che cosa succede? Se noi diamo testosterone, testosterone più estradiolo, noi otteniamo delle femmine che hanno dei tentativi di monta, mostrano dei tentativi di monta. Sostanzialmente la stessa situazione si ha negli eterozigoti, mentre invece negli omozigoti cosa si ottiene? Che se anche noi diamo testosterone non abbiamo nessun tentativo di monta, mentre se diamo testosterone più estradiolo abbiamo qualche tentativo di monta. Quindi che cosa ne deduciamo? Che quando manca l'estradiolo, questi qui non l'hanno mai visto l'estradiolo, noi non solo abbiamo una disorganizzazione del circuito che controlla la lordosi, ma abbiamo anche una disorganizzazione del circuito che controlla la monta nella femmina. Abbiamo detto inizialmente che la femmina del roditore mostra spontaneamente lordosi e monta. Quindi in realtà questi dati ci dicono che la presenza di estradiolo è importante per organizzare nella femmina del topo entrambi i tipi di comportamento, sia il comportamento femminile, cioè la lordosi, sia il comportamento maschile. E stiamo un po' complicando la storia, no? Cioè, mentre prima era molto chiara, questo tipo di risultati ce la complicano un pochino. Ma la vita è così, sembra sempre chiara, è pulita, nero e bianco, e poi si accorge che il grigio, il grigetto. È importante per due cose, sia per organizzare il comportamento di lordosi, sia per organizzare i circuiti che controlla la monta della femmina. E beh, non male. Allora a questo punto andiamo a domande, perché se no ritengo troppo. A questo punto hanno ripensato se c'era un ruolo diverso per l'alfa fetoproteina. Poi però tutto si ricongiunge. Va bene, io domani ci sono, voi cercate di esserci.
Ma perché la femmina dovrebbe portare?
Dal punto di vista filosofico?
No, però cioè, è strano, perché quella femmina che mi porta la femmina.
Infatti uno dei motivi per cui io usavo la quaglia, è che nella quaglia